Ciao, sono Elena e volevo darti il benvenuto o il bentornato in questo nuovissimo episodio di Microfono tra Libri. Oggi parleremo di matricole, o meglio, di chi diventerà ufficialmente una matricola universitaria. Allora, come prima cosa, bisogna scegliere la facoltà dove ci si vorrebbe iscrivere. Lo so, è una cosa banale, ma bisogna partire anche comunque da questo. A questo punto dovrete capire se per caso questa facoltà sia a numero chiuso, perché a quel punto dovrete superare il test d'ingresso. Ma non penso che per queste facoltà sarete ancora in tempo, perché essendo in questa parte di settembre penso sia un po' troppo tardi, perché solitamente i test d'ingresso si svolgono nella prima settimana di settembre. E quindi però vi ricordo che appunto ci sono anche delle facoltà a numero aperto dove nella maggior parte dei casi dovrete comunque affrontare il TARM, cioè un test per verificare i vostri requisiti minimi che solitamente svolgerà verso novembre. Io nel mio caso ho dovuto fare un TARM dove trovavo nella prima parte delle domande di grammatica e nella seconda parte delle domande di logica. Vi consiglio di leggere bene sia l'offerta formativa che il piano di studi, perché come prima cosa bisogna scegliere anche la città dove si vorrà frequentare, perché ogni corso di studio, vi spiego, ha un codice. Ad esempio io in triennale ho frequentato Scienze della Comunicazione, che ha come codice l'L20, però questo non vuol dire che in ogni città si affronteranno le stesse discipline o gli stessi esami, quindi lo stesso codice non implica il fatto di avere gli stessi esami, quindi verificate anche questo. I fuorisede dovranno cercare casa, ma di questo ovviamente magari ne parliamo meglio dopo, quando parleremo solo ed esclusivamente di fuorisede. In generale, però, non vi preoccupate se sarete in ansia o se vi farete prendere dal panico, perché è tutto normale. Io il primo giorno di università ero talmente tanto in ansia che non riuscivo neanche a fare le scale di Palazzo Nuovo, infatti mi hanno anche un po' trascinato, però ce l'ho fatta. E in più io vi do un consiglio: io subito dopo la prima lezione mi sono fatta fare una foto e io quella foto la conservo ancora adesso con un po' di gelosia, diciamo, perché ritraeva la mia felicità in quel preciso istante. Cioè, e per me è stata anche molto d'aiuto durante il mio periodo universitario, perché quando ero proprio disperata, perché dicevo no, non è la mia strada, no, non è quello che volevo fare, non ce la farò mai a laurearmi, eccetera, eccetera, io andavo a rivedere quella foto e dicevo sì, è giusto così, ho fatto la scelta giusta, perché ero talmente felice in quella foto, distrutta ma felice, che quando tutto sembrava così difficile, riuscivo comunque a superare le cose. Quindi vi consiglio di farmi una foto. Tanto in generale ci scattiamo talmente tante foto durante la giornata che scattatevela e tenetevela da parte soprattutto. Cercate ugualmente di stare tranquilli e soprattutto provate a capire se ci sono dei vostri amici o conoscenti che sono iscritti alla facoltà che vi interessa, che vi potrebbero quindi dare delle indicazioni o dei consigli, anche perché io personalmente negli anni sono stata aiutata più e più volte da delle persone che avevano fatto il mio stesso percorso di studi. Per esempio, sempre in quei primi giorni di università, quindi nei primi miei giorni da matricola, sono stata aiutata da una ragazza che, tra altre cose, è la ragazza che mi ha scattato la foto il primo giorno di università. Lei in realtà si stava per laureare e ha deciso di spiegarmi a grandi linee il funzionamento del corso di laurea e i posti dove frequentare le lezioni. In più mi ha dato anche dei consigli dove andare a mangiare nelle pause pranzo, quindi dove andare nel caso in cui io non fossi riuscita a portarmi dietro il pranzo. Ecco, questo per esempio a Torino viene chiamato il baracchino, a Milano viene chiamata la schiscetta, in generale può essere anche chiamato come pranzo al sacco. Magari questo è un argomento che potremmo anche sviscerare in qualche video, quindi se per caso vi potesse interessare, fatecelo sapere nei commenti, perché a quel punto potremmo parlarvi anche di quello, dandovi dei consigli che in tutti gli anni di università che abbiamo fatto sia io che Nicole abbiamo provato vari pranzi. Però comunque io questa ragazza che vi dicevo la conoscevo da tanto tempo. Al contrario invece di due ragazze che ho conosciuto durante un esame di letteratura italiana durante la sessione di settembre, era la mia sessione di settembre prima del mio terzo anno e invece era la loro ultima sessione di settembre prima di laurearsi poi a novembre. E io di loro non conosco neanche il nome, ho solo chiacchierato e condiviso l'ansia appunto di un esame di letteratura italiana e loro mi hanno dettato tutti gli esami da scegliere l'ultimo anno perché loro erano rimaste molto soddisfatte da questi docenti. Quindi a questo punto io decido di fare un appello. O meglio di fare una dichiarazione vera e propria. Cioè, ragazze, se per caso state ascoltando la mia voce in questo momento e la riconoscete, io colgo l'occasione per ringraziarvi ufficialmente perché siete state fondamentali nel mio ultimo anno di università, della triennale, ovviamente. Però, come avete ben potuto notare da questi miei racconti, non bisogna aver paura, di chiedere, perché tanto se un universitario che è già passato, diciamo, da questo percorso, molte volte è solidale e soprattutto sa che cosa bisogna fare. E mi raccomando, ricordatevi di fare anche la dichiarazione dell'ISEE, perché altrimenti, se non la farete in tempo, dovete pagare la cifra massima. E non sempre si riesce a saldare la rata per il costo che potrebbe anche essere esorbitante. Per esempio, a Torino mi sembra che l'ultima rata possa ammontare sui 2.500 euro. Infatti me lo ricordo perché il mio secondo anno non avevo fatto la dichiarazione dell'ISEE in tempo e infatti mia madre era abbastanza impanicata e fortunatamente c'è ancora un mese dove si può fare la dichiarazione senza dover pagare obbligatoriamente la cifra massima, però bisogna pagare una mora che in quel caso era stata di 100 euro. Però, per quanto riguarda le lezioni, seguitele, perché lo so, questo può sembrare un altro consiglio banale, ma è efficace. E in più avrete anche l'occasione di conoscere i vostri colleghi, così da potervi confrontare e soprattutto aiutare. In più potrete anche stringere amicizia, anche perché io personalmente ho conosciuto delle persone speciali, fantastiche, e quindi spero che anche a voi succeda lo stesso. In più imparate a prendere gli appunti, perché tutti prendiamo appunti, ma non tutti li prendiamo bene. E anche perché in determinati esami sono fondamentali. E se per caso un vostro compagno ha saltato qualche lezione per vari motivi, io vi consiglio di essere solidali con lui o con lei. Date i vostri appunti. Cioè, non tenete questi appunti come se fossero il sacro Graal. Perché tanto possono servire a un'altra persona, come magari in un futuro potrebbero servire degli appunti a voi. Quindi siate buoni. In aula non abbiate neanche paura di fare domande, ma non all'ultimo momento, perché nessuno amerà stare di più in aula per colpa vostra. Ovvio, se è proprio necessario, potete benissimo farla, ma vi consiglio di non essere monotoni, per non dire odiosi, nel farla sempre all'ultimo. Piuttosto, se il docente non avrà fretta, fermatevi a parlare con lui quando l'aula sarà deserta, così almeno non darete, diciamo, tra virgolette, fastidio a nessuno. Ora invece parliamo di fuorisede, perché i fuorisedi dovranno cercare di trovare una sistemazione comoda per recarvisi principalmente all'università. Dovete tenere anche sempre in mente che in certi casi le sedi delle lezioni non saranno sempre le stesse e per questo motivo cercate anche di verificare tutto questo in tempo. Potrete anche trovare degli annunci nelle varie bacheche delle vostre università, oppure sappiate che esistono anche dei vari gruppi su Facebook che vi faciliteranno la ricerca. In altri casi ci sono anche dei posti letto o delle stanze, entrambe offerte dalle università grazie a delle borse di studio per reddito o per merito, quindi mi raccomando, ricordatevi sempre l'ISEE. In molti però scelgono di affittare una stanza insieme ad altri che inizialmente saranno solo degli sconosciuti per voi, ma magari chi lo sa, potranno diventare anche la vostra nuova famiglia. Ci sono delle case che risultano essere solo maschili, quindi che dentro potranno affittare la propria stanza solo ed esclusivamente maschi, quelle femminili oppure quelle miste, dove ci saranno sia maschi che femmine senza distinzione. Poi ci saranno anche delle case che avranno delle etichette, ci sono varie etichette tipo fumatori, non fumatori e roba di questo genere. Per esempio, mi è capitato molte volte di leggere degli annunci dove richiedevano delle case pet friendly. Erano delle case pet friendly, cioè delle case dove poteva esserci già un animale all'interno, come per esempio sull'annuncio c'era scritto c'è un gattino di 3 anni, 4 anni, non mi ricordo più, però comunque lì era richiesto appunto che i nuovi coinquilini non fossero né allergici agli animali, che sia che non dovessero avere nessun tipo di paura di questi animali, altrimenti ci sarebbero stati dei grossi problemi. In più, molte volte anche nelle case pet friendly, magari se c'è già un gatto o un cane all'interno, se si è, diciamo, possessori di un altro animale, magari bisogna un attimo verificare se questi possono, diciamo, andare d'accordo oppure no. Io personalmente sono una mezza fuorisede, perché sono in una situazione un po' atipica, ma in università ho conosciuto moltissime persone che provengono da varie parti dell'Italia e non solo. A dire il vero, la maggior parte delle mie amicizie attualmente è tutta fuorisede, quindi posso pensare alle loro esperienze oltre che alla mia. Per chi arriva da fuori è tutto diverso. Molto probabilmente sarà stato nella città da lui o da lei scelta pochissime volte e molto probabilmente non saprà neanche quali saranno realmente le usanze che ci sono in determinati luoghi. Ad esempio, a Parma, quando si prendono i pullman, si deve entrare da un lato del bus e uscire obbligatoriamente dall'altro lato. Questo perché tutti così potranno avere la possibilità di vidimare il biglietto e quindi è una cosa molto comoda. Infatti ho scoperto che anche a Bologna c'è questa usanza e soprattutto voi non potete mai entrare dove in teoria bisognerebbe uscire. Allora, questa è una cosa che dovrebbero adottare moltissime città, però per ora non tutte lo fanno. Il fuorisede però avrà anche la possibilità di costruirsi una nuova vita e scoprire moltissime cose nuove. Questo quindi lo porterà a crescere molto di più velocemente, perché non ci saranno più genitori magari a casa a cucinare e dovrete a quel punto aggiustarvela da soli, cioè dovrete farlo voi oppure recarvi in mensa in quel caso. Questa potrebbe essere una cosa che da un lato potrebbe pesare, ma dall'altro risulta essere anche un lato positivo, perché sarete voi a decidere cosa mangiare e soprattutto senza rispettare gli orari di nessun altro, perché magari siete da casa, dovete rispettare gli orari di vostro padre, di vostra madre, di vostra sorella, fratello, eccetera, eccetera, invece se vivete da soli potete fare ciò che volete, cioè grande cosa, e soprattutto sarete molto più liberi di scegliere tutto i vostri momenti della giornata, e soprattutto siamo sinceri, i genitori sono fondamentali, ma studiare da soli lo è ancora di più per uno studente universitario. Quindi, universitari fuori sede, godetevela questa avventura. Nel caso in cui però dovesse rompersi qualcosa, c'è sempre il rovescio della medaglia, ovviamente. In caso dovrete anche sbrigarvela da soli. Ad esempio, una volta a me è capitato che la manopola del gas non funzionasse più e non sapevo assolutamente a chi rivolgermi. Io, ovviamente, presa dal panico più assoluto, ho dovuto scoprire a mie spese che dopo varie, appunto, mie peripezie, perché ci ho messo veramente un bel po' a capire, che in realtà io avrei dovuto semplicemente contattare l'idraulico. Questo, fortunatamente, è stato anche grazie al padre di una mia amica, che io con lei stavo messaggiando in quel momento impanicata, e lei fortunatamente mi ha detto: "Guarda, mio padre mi ha detto che dovresti chiamare l'idraulico", e io mentre l'avevo cercato su Google disperata. Quindi ecco, mi raccomando, ricordatevi che esiste anche Google per scoprire queste cose. Allora, poi, per questo episodio ho chiesto anche a una mia carissima amica che si è trasferita a Torino da 2 anni quali siano i suoi consigli da dare sia a una matricola che a un fuorisede, no? O principalmente a una matricola fuorisede. Lei mi ha detto di consigliarvi di non farvi spaventare da dei gruppi già formati, cioè molte volte ci sono questi gruppi enormi che si formano già dal primo giorno. Non vi preoccupate, magari anche voi ne farete parte di questi. Parlate con tutti, anche con i muri se necessario. Vedete, lei ha avuto la mia stessa idea durante l'esame. Poi, in più, cercate delle persone con idee e caratteri molto più affini a voi, perché sarà più semplice, ovviamente, vivere con loro. Createvi un vostro spazio per studiare anche in casa. ma soprattutto la cosa più importante, circondatevi di persone con cui poter essere voi stessi senza nessun tipo di maschera o finzione. Anche perché ve lo assicuro, se deciderete di frequentare nel vero senso della parola, molto probabilmente vedete molto più spesso i vostri compagni di università rispetto a qualsiasi coinquilino o rispetto a qualsiasi altra persona, anche per chi non è cioè uno studente universitario fuori sede. A me capitava in un periodo di vedere molto più volte la mia compagna di università rispetto a mia madre, e io con mia madre ci vivevo comunque insieme in certi momenti. Quindi, in qualsiasi caso, vivetevela bene. Ora vi do un altro consiglio che però non riguarda però solo i fuorisede, ma anche gli universitari che vorrebbero conoscere altre persone. Perché so che in molte città organizzano degli aperitivi linguistici dove ci sono quindi delle situazioni che si creano quindi del tutto informale e potrete conoscere persone che magari provengono non solo da varie parti dell'Italia, ma anche da altre nazioni, che magari molte volte sono persone che sono aderenti al progetto Erasmus, cioè la possibilità di fare un anno all'estero, 6 mesi, 3 mesi, oppure per altri scambi culturali. Questa è un'ottima occasione quindi anche per esercitarsi con una lingua che non sia la vostra, magari, perché magari potete parlare inglese con queste persone, o magari, che ne so, francese, tedesco, decidete voi. Quindi per oggi è tutto, spero che questo episodio vi sia piaciuto. Se avrete domande, commenti o quant'altro, scriveteci pure su Instagram e alla prossima e ciao!